Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Antonella Palermo, 10:31, in diretta sulla Radio Vaticana. Avete scelto di sintonizzarvi sul canale in FM 105 Live. C'è Serena Dessi in regia, Adriano Vitali alla console e c'è Andrea Lavendel, giornalista in diretta con noi da Milano. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, Andrea è l'ideatore di un sito che si chiama www.radiopassioni.it, nato poco più di un anno fa, che parla di radio e lo fa a 360 gradi, lo fa dal punto di vista tecnico e non solo, e lo fa prendendo in considerazione esperienze che giungono da tutto il mondo. Come è nata questa idea di parlare di radio sul web? Non ci sono molti siti di questo genere.
No, non ci sono molti siti. Beh, è nato da una passione, dalla mia passione personale, dal mio hobby riferito all'ascolto delle emittenti internazionali. E non solo internazionali, in realtà l'hobby del radioascolto dei segnali a lunga distanza riguarda anche le stazioni locali che in particolari condizioni di propagazione riescono a compiere distanze in effetti ragguardevoli, no? Si sente veramente tutto il mondo radiofonico, esempi di culture, di lingue, di musiche e di storie veramente da tutto il mondo.
Questo vuol dire che la radio può creare comunità forse ancora di più di quello che può fare il web?
Beh, la radio è stato il primo mezzo comunitario e molto probabilmente continuerà ad esserlo, anzi proprio dall'interazione con il web il suo carattere localistico ne risulta molto rafforzato.
È una vecchia passione la tua?
Sì, è una passione
non
vecchia.
Non è solo di un anno, insomma.
No, è una passione che mi coinvolge da quando ero ragazzo, molto giovane. Quando, diciamo, ai tempi in cui le emittenti internazionali, le onde corte, erano ancora un mezzo molto importante per far arrivare la voce di governi, di istituzioni, ma anche di gruppi clandestini, di partiti politici in esilio, insomma, era ancora un mezzo molto economico, se vogliamo, e molto efficace. Oggi lo è ancora molto economico ed efficace, perché di fatto con una radio, con un impianto onde corte, uno può coprire bacini di utenza considerevoli con poca spesa. Quello che è cambiato è in tutti questi anni è l'attenzione da parte del pubblico, diciamo, che è stato un po' trascinato da mezzi un pochino più suadenti, più come la televisione, naturalmente in particolare la televisione satellitare, e adesso anche internet.
Però pare che nonostante appunto siano venuti fuori questi nuovi strumenti di comunicazione, alla fine la radio gode di buona salute, sei d'accordo?
La radio gode di ottima salute, in Italia in particolare è comunque un mezzo che ha i suoi 35 milioni, diciamo, di utenti molto appassionati. Per buona parte si tratta di ascoltatori al volante. La radio viene consumata in modo pesante, se vogliamo, proprio dietro al volante. Ci sono decine di milioni di automobilisti che ogni giorno si sintonizzano sulle frequenze della radio.
E infatti la radio da questo punto di vista è scoperta da più o meno dai 18 anni in su, non tanto ecco la conoscono gli adolescenti che forse preferiscono smanettare sul web, quanto appunto i ragazzi che una volta in auto ecco poi l'ascoltano e
diciamo
se ne appassionano.
Che è un mezzo più maturo,
sì.
Effettivamente dai io credo che tutto si concentri dai 25-30 anni in su, per l'ascolto, diciamo, in auto si arriva a fasce intorno ai 50 anni, 50-60, poi naturalmente scatta la questione della radio come strumento ancora molto amato dalle persone più anziane che l'ascoltano naturalmente in casa. No, diciamo che è un mezzo di grande successo. Paradossalmente, se vuoi, prima facevi cenno ai minori degli anni 18, diciamo. Beh, se vogliamo, proprio con internet, con uno strumenti tipo podcast, quindi la possibilità di mettere online anche la propria voce, molti giovani paradossalmente stanno scoprendo il linguaggio radiofonico, magari su un medium diverso, che è il cavo che trasporta i bit di internet, ma è un linguaggio fatto di parole, di tecniche, diciamo, da DJ di un tempo, che sono molto, che vengono riscoperte dai giovani, che si appassionano molto. Io ho un caso molto interessante di il figlio di un amico che ha recentemente messo su una sua web radio, diciamo, con contributi molto validi. Lui si occupa di musica contemporanea, diciamo, di gruppi rock, di musica libera, diciamo, ma poi alla fine i linguaggi e i trucchi sono quelli.
Allora, se il giovane poi viene a scoprire il fascino della parola alla radio, allora vuol dire che appunto dalla radio cerca meno musica e più informazione, è vero questo?
Dalla radio si cerca effettivamente più informazione, più approfondimento, questo è vero. È una cosa molto, una specie di contraddizione. Noi abbiamo assistito negli ultimi 30 anni in Italia alla nascita, all'evoluzione, alla maturazione del fenomeno delle radio commerciali, che sono state in buona sostanza le radio musicali. Adesso con la tecnologia digitale, con la convergenza del digitale, insomma, il vero successo sta nella musica, non dico fatta in casa, ma diciamo organizzata in casa, per cui i giovani, soprattutto gli appassionati di musica veri e propri, preferiscono creare le proprie compilation, scaricare da internet, mettere insieme, magari scambiarsi queste liste di canzoni, e in un certo senso dimenticano la radio commerciale o solo musicale, perché in effetti è uno strumento un po' antico, se vogliamo, che va un po' stretta questa voglia di musica così fluida, così intricata, così piena di scambi e di suggestioni. E di fatto la radio, per molti esperti e anche per molti ascoltatori, dovrebbe riscoprire invece un ruolo più di approfondimento, di commento, di analisi della realtà. La radio deve, soprattutto in questi anni di grande successo delle tecnologie digitali, di internet, riscoprire molto se stessa, le sue origini, di mezzo molto puntuale, molto in grado di andare sulla realtà delle cose, di avvicinarsi, diciamo, veramente alla realtà e di comunicarla con un'immediatezza che nessun altro mezzo è riuscito a, internet compresa, diciamo, nessun altro mezzo è riuscito a mettere in campo.
A questo proposito volevo anche ricollegarmi ad un link che si trova sul tuo sito, Aree Giornalisticamente Calde. Se ci si clicca sopra viene fuori un atlante del pianeta con delle zone evidenziate che dovrebbero essere quelle, appunto, aree giornalisticamente calde. Ecco, in che senso, che c'entra la radio?
Beh, sai, questo è un sito giornalistico che va in un certo senso a contare quante notizie provengono dalle determinate aree del mondo, per cui se scoppia un evento in Somalia si vede su questa piccola mappa geografica un grosso punto rosso, un disco rosso sulla Somalia. Beh, la radio c'entra perché ho voluto inserire questa piccola cartina, questo piccolo termometro, diciamo, delle aree calde del mondo, perché la radio ha ancora, nonostante i tagli di bilancio che hanno decurtato molto, diciamo, il numero di ore di trasmissione delle grandi emittenti internazionali, i BBC e Voice of America comprese, beh, la radio ha ancora un ruolo importante. Io quando posso sentire in diretta una voce da un'area calda del mondo, dove sta succedendo qualcosa, un disastro naturale, un tentativo di golpe, beh, è molto emozionante andarsi a sentire le voci dalle aree calde del mondo, perché molto spesso si colgono degli aspetti che nessun giornale, nessun documentario televisivo, nessun reportage riesce a darti. Sai, la radio locale è fatta dalla gente del posto, in questo senso risulta molto efficace, molto, molto genuina, se vogliamo. È un po' per questo che hanno avuto tanto successo i blog giornalistici dei cosiddetti giornalisti improvvisati, se vogliamo, dilettanti, che raccontano le cose che succedono, che vedono fuori dalla finestra. Ecco, la radio è uno strumento fondamentale per raccontare le cose che vedi alla finestra, e di fatto è un racconto che è molto a misura dell'uomo, perché tutti noi siamo un po' curiosi di quello che succede fuori dalla finestra.
E qui torna utile il termine glocal, che ci piace molto, no?
Esattamente, è uno strumento, grazie appunto alle onde corte, ma anche ad altre frequenze, diciamo, è un mezzo che riesce ad essere molto locale, molto presente, ma i cui segnali riescono a viaggiare lontano, e non sono degli echi, come dire, asettici, filtrati, come quelli che possiamo vedere ai telegiornali, per esempio, sono voci molto autentiche, forse la cosa più bella di questo mezzo.
Allora, torniamo alla figura del DJ. Proprio sulla stampa, sul quotidiano La Stampa di ieri, c'era una pagina dedicata ai 100 anni del primo DJ che trasmetteva in morse il meteo per le navi. Si tratterebbe di un assistente di Edison, certo Reginald Aubrey Fenderson, che nacque nel Quebec nel 1866, ventenne, si trasferì a New York, collaborò con Thomas Edison e poi fondò anche una delle prime emittenti radio che fornivano informazioni e previsioni appunto ai naviganti. Ecco, prendiamo spunto da questa curiosità per tentare di raccontare come è cambiata anche nel tempo, in questi 100 anni, la figura del DJ.
Beh, Fessenden ebbe una funzione ancora più importante, perché era un tecnico, e oltre ai suoi bollettini in codice Morse, lui insomma nella vigilia del Natale del 1906, lui riuscì a trasmettere il primo contenuto audio, inventò un apparecchio particolare, molto diverso dall'approccio tecnico utilizzato allora da Marconi, quindi è considerato Fessenden il vero padre della radio che conosciamo noi, che conoscono tutti.
E così andò in onda il famoso largo di Handel.
E così andò in onda il famoso largo di Handel, eseguito dallo stesso Fessenden, che poi lesse un brano dell'Antico Testamento, mm-hmm. un salmo se non sbaglio, e poi fece un breve notiziario, non so, un breve messaggio di saluto. Fu una cosa naturalmente straordinaria, perché se è vero che Marconi ebbe questa felicissima intuizione di mandare dei segnali in codice telegrafico e di dimostrare la fattibilità della cosa, perché soprattutto questo fu il coraggio, diciamo, del dilettante di grandissimo genio. Beh, Fessenden riuscì a far compiere alla radio un significativo passo avanti. Sì, diciamo che è vero, Fessenden fu veramente il primo DJ, fu il primo il radio host, insomma, il primo autore di un programma, durò pochi, un paio di minuti se non sbaglio, però fu il primo programma. È una figura molto cambiata, come dici giustamente tu, è una figura che negli ultimi 10-20 anni ha subito, se vogliamo, insomma, la concorrenza dei sistemi automatici. Sai, molte radio vengono soprattutto quelle commerciali, giustamente, hanno un mercato, mi riferisco al mercato pubblicitario, e molto spesso si riempiono di contenuti in modo molto, molto automatico, molto, molto freddo, molto impersonale. Metti dentro i tuoi brani nel computer, il computer gestisce tutta la messa in onda, inserisce gli spot. È una radio fatta con pochi mezzi, anche per risultare più, come dire, più efficace, più redditizia sul piano economico. Però alla fine è una radio che sta effettivamente, è quella che subisce maggiormente la concorrenza delle nuove tecnologie, ed è una radio messa in forte discussione. La radio, come dicevo prima, deve riscoprire il suo ruolo personale, deve tornare a dare la voce al DJ, al conduttore, in modo molto più autorevole e più organizzato, mm-hmm. più strutturale. Di fatto, è dimostrato che le radio commerciali, le radio private in tutta Europa di maggior successo sono poi quelle giornalistiche, di approfondimento o magari sociali o che parlano, che non si limitano a trasmettere un disco grazie a un computer che gestisce tutto.
E mi piace sempre ricordare la definizione che Massimo Cirri di Caterpillar ha dato di radio: artigianato semplice. Mi sembra che condensi molto quella che è veramente la natura della radio e che comunque comprende questo aspetto di professionalità a cui tu auspichi giustamente.
Sì, no, in questo senso sarebbe molto molto utile vedere delle scuole della formazione seria, insomma.
Sì.
Forse le stesse radio dovrebbero le radio di una certa levatura, diciamo.
Adesso devo dire che stanno aprendo le porte ad esperienze, diciamo, che provengono dagli ambienti universitari. Chissà che veramente questo poi non porti ad una sinergia forte e appunto professionalizzante. Eppure c'è appunto questa dimensione della radio amica. C'è un'intervista sempre sulla stampa di ieri, a margine di questo articolo storico sul primo DJ, a Linus, uno dei più importanti e noti,
certo,
DJ in Italia. Ebbene, lui dice: gli ascoltatori ci raccontano cose che non direbbero neppure agli amici. Devo dire che anche noi, poi, da quando abbiamo attivato questo numero verde per gli ascoltatori, riceviamo moltissime telefonate ogni giorno da persone che semplicemente vogliono attivare un contatto con qualcuno a cui poter chiedere un parere oppure a cui poter chiedere anche un aiuto a volte. E quindi la radio come qualcosa che colma le solitudini, e sono tante, purtroppo.
Sì, perché un'altra cosa che forse non abbiamo detto è che, nonostante l'apparenza, non è affatto un mezzo unidirezionale. La radio è il vero è un vero antesignano di internet, anche in questo senso che è un mezzo molto interattivo.
Mm-hmm.
Ha scoperto immediatamente il telefono come canale di ritorno e ha creato dei miti, insomma, le trasmissioni notturne negli Stati Uniti erano animati da personaggi che sono diventati mitici. Adesso quello più famoso adesso è Howard Stern, che è un tra l'altro un commentatore al vitriolo della situazione politica e sociale, che adesso ha molto successo sulle radio satellitari digitali in America, anche perché da quelle terrestri hanno cacciato un po' via tutti. Insomma, era un personaggio veramente molto scomodo, che però attira tantissima gente. Questo aspetto, appunto, come dici, sottolineato giustamente tu, è un aspetto, quello della confidenzialità, il fatto che alla radio si dicono cose, magari perché, insomma, molto spesso ci sono programmi notturni, la notte concilia naturalmente le confessioni, se vogliamo. È un per questo dico che è un mezzo dalla psicologia molto molto particolare e dovrebbe essere studiato degnamente, insomma.
Stiamo parlando con Andrea Lavendel, che ha costruito questo sito radiopassioni.it. Che tipo di riscontri hai avuto in questo anno più o meno di vita del tuo blog?
Ma sai, io copro aspetti molto molto tecnici, poi predomina questo hobby dell'ascolto dei segnali lontani, e non è più un hobby così diffuso, quindi io ho dei riscontri senza dubbio positivi. Mi scrivono lettori anche occasionali, persone che capitano sul sito attraverso Google per farmi complimenti. Ho creato una piccola comunità, più che altro sfruttando quella che era la comunità preesistente degli appassionati come me. Siamo molto pochi.
Ma perché però siete molto pochi? Poi alla fine?
Siamo molto pochi perché l'hobby,
cioè, i radioamatori in generale sono molto pochi.
I radioamatori sono molto pochi. Allora, diciamo che il mondo dei radioappassionati si divide in due: chi ascolta e trasmette, come i radioamatori, e chi ascolta e basta. E entrambi i campi, diciamo, sono, diciamo, l'età media aumenta sempre di più, i giovani non si interessano troppo a questo aspetto della radio, ma anche perché in effetti ci sono molte meno occasioni, appunto, molte. Quando ho iniziato io, una trentina di anni fa, era ancora un periodo anche politicamente molto, molto particolare, sai, eravamo in piena guerra fredda, la radio era ancora uno strumento propagandistico che aveva la stessa portata che poteva avere la radio durante la seconda guerra mondiale, si combatteva una guerra delle onde molto, molto visibile, poi non c'era la TV satellitare, insomma le notizie da certe aree potevano arrivare solo via radio. Oggi tutti questi enti, queste istituzioni hanno meno soldi, privilegiano la comunicazione attraverso la TV, attraverso internet, e le onde corte vengono spente, c'è molta meno materia prima, se vogliamo, siamo pochi perché è un non tanto lo strumento ma l'hobby stesso, insomma, è un pochino, essendo molto figlio di un tempo in cui le cose andavano, erano molto diverse, adesso soffre un po'. Io credo che comunque, personalmente, ho creato questo sito anche proprio per occuparmi di aspetti radiofonici molto attuali, come la transizione verso i nuovi sistemi digitali. Su questo c'è un dibattito in corso molto, molto acceso.
Lo possiamo sintetizzare, tra l'altro anche alla luce di un convegno che tu personalmente hai seguito nella scorsa edizione del PRI Italia.
In grande sintesi, la radio utilizza ancora adesso delle tecniche, diciamo, di diffusione, di trasmissione puramente analogica, se vogliamo, un segnale ancora che è sfuggito, diciamo, a differenza della televisione, ancora sfuggito alla pesante digitalizzazione proprio del modo di trasmettere, e sta cercando di prendere in considerazione una serie di tecnologie digitali, di modulazione, come si dice, dei segnali digitali, che potrebbero offrire dei vantaggi intanto in termini di qualità audio, per cui uno sente un segnale radiofonico privo di disturbi in qualità CD, come si dice, e poi anche la possibilità di utilizzare meglio, diciamo, le risorse dello spettro, per esempio trasmettendo più programmi su una stessa frequenza. È un discorso ancora molto, molto in divenire. A Venezia però è emerso molto forte la sensazione che digitalizzare un mezzo privo di vita, diciamo, non basta, non si deve, non è una ricetta miracolosa il digitale. Se tu trasmetti in digitale dei contenuti noiosi e che non interessano a nessuno,
non hai certo rivitalizzato la radio.
Esatto,
insomma.
Non è quello il problema. Il problema è che la radio va rivitalizzata adeguandola ai linguaggi di internet, adeguandola al linguaggio dei giovani, e poi magari anche digitalizzandola se si ottengono effettivamente dei vantaggi percepibili in termini di qualità e di occupazione di risorse di spettro, che significa anche dare maggiore accessibilità anche alle diverse voci, alle istanze di tante persone. In questo senso devo dire che ci sono modelli, se uno va a vedere in nazioni europee dove la radio viene gestita un pochino meglio, se vogliamo, rispetto a noi, le frequenze vengono sorvegliate un pochino, diciamo, l'assegnamento delle frequenze viene rispettato, insomma, parlo di nazioni come il Regno Unito. Beh, anche con la vecchia radio analogica gli spazi in realtà poi si trovano, non è probabilmente vero che solo il digitale ci salverà in questo senso, ci salverà probabilmente intanto una revisione, una maturazione dei linguaggi radiofonici e appunto un modo diverso anche di approcciare gli ascoltatori, e poi forse sì, potrebbero salvare anche le tecniche digitali.
Grazie ad Andrea Lavendel di radiopassioni.it per questa chiacchierata, un buon anno, buon lavoro.
Grazie a voi
e buona settimana.
Buon anno a tutti,
a risentirci.
Presto.
Se volete riascoltare il meglio in onda su questo canale a partire da questo pomeriggio, potete farlo cliccando all'indirizzo 105live.radiovaticana.org. Vi saluto qui, ci risentiamo domani pomeriggio alle 15:10 per parlare di teatro, qualche minuto di musica alle 11, un flash news in lingua inglese. A presto da Antonella Palermo.